Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe. E il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: Come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Poiché il racconto del libro della Genesi non è la cronaca di un fatto accaduto, ma una intuizione che il popolo di Israele ha avuto circa l'origine della mentalità di peccato, non solo dei peccati, ma della mentalità, della logica di peccato, forse non è così importante fermarci a guardare qual era il senso dell'albero, del frutto, della conoscenza del bene e del male, eccetera, cose peraltro anche molto interessanti. Quello che ci interessa è sapere che di fronte a un comandamento, diremmo l'unico che Dio ha dato a questa sua creazione, cioè a questa sua creazione intelligente e libera come lui, in qualche modo, cioè l'uomo e la donna, il primo comandamento che gli ha dato è quello di non avvicinarsi a quest'albero della conoscenza del bene e del male. Forse non è importante sapere cos'era quest'albero, forse. La cosa importante è capire che di fronte a questa proibizione, che peraltro non è neanche così grande rispetto a tutto quello che Dio aveva posto davanti all'uomo, l'uomo dica proprio, l'uomo, la donna, insomma, la coppia umana, la prima relazione che Dio ha pensato a immagine e somiglianza di sé, questa relazione si sia rotta di fronte a questa proibizione e si siano avvicinati a questo frutto e ne abbiano mangiato. E appena sono andati contro il volere di Dio, la prima esperienza che hanno fatto è quella della nudità. Ma perché la nudità era un problema? Dio, quando chiama Adamo e gli dice: Dove sei, Adamo? Mi sono nascosto perché ero nudo. E Dio gli dice: Ma perché? Che non lo sapevi che eri nudo? Come mai ti vergogni che sei nudo? Come mai la nudità è diventata per l'umanità un segno di vergogna? Perché questo è proprio il frutto del peccato contro il comandamento di Dio. Tu rompi questo rapporto con l'origine della tua stessa vita, rompi il rapporto con l'immagine della tua relazionalità, cioè con la relazionalità trinitaria del Dio creatore, e ti trovi nudo, ti trovi senza la possibilità di riconoscerti ancora, di ridarti un'identità in relazione, perché quella relazione non l'hai conosciuta, l'hai in qualche modo rifiutata. E quando tu non sei più in relazione, come stai nudo? Guarda bene, tanto ci vuole poco a capirle queste cose. Se hai litigato con qualcuno, se sei in lite con qualcuno, lo posso dire, tanto lo so che molti di voi sono in lite sicuramente con qualcuno, almeno di quelli che dovrete invitare a Natale e che non vorreste. Quest'anno siete messi anche al riparo perché non si può ancora festeggiare, no? Tutti alla famiglia riunita, tutti insieme, appassionatamente. Guarda quelli che tu, no? Pensi che che hai rotto con loro perché li hai giudicati, perché ti hanno giudicato o calunniato, insomma che stai in difficoltà. Se li vedi, come ti trovi davanti a loro? Abbassi la testa, non li saluti, guardi da un'altra parte, cioè ti senti nudo, ti vergogni della mancata relazione che hai. Sì, anche se, no, se fai il tronfio e dici, ecco, colpa loro, non dipendeva da me. Anche in questo caso tu ti senti in difficoltà e quella relazione che invece sei chiamato a vivere non riesci a viverla. Dunque, quello che ha prodotto il peccato originale è una incapacità di pensare a Dio come senza vergogna. L'incapacità di trovarsi nudi davanti a Dio senza paura. Infatti, quando hai peccato, stai davanti a Dio con un senso di colpa. Infatti, quando hai fatto del male, stai davanti alla vita con un senso di colpa. E questa generazione che si è stufata di avere sensi di colpa, un po' gliel'abbiamo insegnati pure noi, questa generazione che dice: no, allora sai che faccio? Tolgo Dio, così almeno il senso di colpa non ce l'ho più. Non c'è lui, non mi devo vergognare. E non vergognandomi di Dio, non mi vergogno più di niente. E mi fermo qua per questa parte. Tutta la storia della salvezza, se andaste a vedere nell'Antico Testamento, tutta la storia diventa mostra chiaramente un atteggiamento di diffidenza nei confronti di Dio, anche nelle grandi occasioni. Sempre c'è questa diffidenza. Gedeone chiede a Dio: tu vuoi che io vada a combattere con solo 300 persone? E allora dammi un segno e fai così, e poi il giorno dopo e fai così. E tutta la storia procede in questo modo, fino a un certo punto, fino al punto in cui una persona nella storia preparata per questo, pensata senza il peccato originale, cioè nell'incapacità non di fare il male, nell'incapacità di mettere Dio, cioè di diffidare dell'amore di Dio. Una persona capace di essere così libera da poter dire sì o no. E chi è questa persona? Che se lo meritava, una persona di grande? No, è una piccola donna che abita a Nazareth. Nessuno sa quali sono le prerogative della sua chiamata all'esistenza, forse neanche lei, sicuramente neanche lei. Si è accorta però che se ascolta una parola che viene proclamata nella sinagoga o che viene raccontata tra le persone del suo posto, qualcosa che parli di Dio, lei si è accorta che quando ne sente parlare non dubita della bontà della volontà di Dio. E poi con questa donna entriamo nel Vangelo di oggi, così forse lo capiamo meglio. In questo Vangelo invece ci è raccontato come questa donna, messa al riparo da ogni sospetto, messa nelle condizioni di poter obbedire senza difficoltà, di fronte all'angelo che le dice cose per lei incomprensibili. Lei non dice, come forse era la vecchia versione, no, che ascoltavamo sempre, come è possibile questo? Come è possibile, lo diciamo noi a Dio. Dio, come è possibile che io, quando finisce la vita e dopo la mia morte, continuerò a vivere? Dio, come è possibile che io, andando avanti nel tempo, riesca a rimanere lo stesso fedele e a onorare tutte le promesse? Come è possibile? Intendendo così che c'è in noi una possibilità, cioè scusate, che c'è in noi l'idea che sia impossibile amare Dio fino alla fine. Tutte le nostre promesse sono così. Anche qua questa generazione fa ugualmente, sapendo che è impossibile, potrebbe essere impossibile mantenere le promesse non le fa, non si sposa, per esempio. Chi ha detto che dura? Questo è ancora un segno del peccato originale. A questa donna invece, alla quale è stato detto qualcosa, abbiamo detto di incomprensibile, lei dice non come è possibile, ma come avverrà, capisci? Come avverrà, segno che può avvenire, che io credo che può avvenire, per volontà tua, per tua grazia, che questo possa accadere. E allora l'angelo le dice: tu concepirai, partorirai, e alla fine di questa, no, non tanto lunga veramente, serie di promesse, lei dice: ecco la serva del Signore, avvenga di me. Come può avvenire, come può accadere, accada in me. E la storia Dio la fa così. la fa con questa adesione, che non è un'adesione formale, con questa accoglienza. So che faccio fatica a pensare la possibilità delle cose, ma dopo che mi sono chiesto come accadrà, io lascio che tutto questo avvenga. E questo è il prodigio: da Maria in poi, attraverso il battesimo, tutti siamo stati messi nelle stesse condizioni di dire a Dio come accadrà, ma accada, come avverrà tutto questo, ma avvenga. E infatti diciamo nel Padre nostro: sia fatta la tua volontà, non con le dita incrociate, ma con le mani alzate. Diciamo a Dio: crediamo che da te viene solo il bene, che il bene che tu hai pensato in cielo è bene anche per noi sulla terra, e dunque desideriamo aderire nonostante il peccato qualche volta tenti di riportarci indietro. Allora chi guarda questa festa oggi e chi guarda l'Immacolata Concezione non guarda una statuina che è apparsa da qualche parte. Chi guarda l'Immacolata Concezione guarda un popolo e una Chiesa che vede il futuro come possibile, alla redenzione come attuale, alla speranza come la condizione necessaria perché tutto questo finalmente diventi reale, ci salvi dal peccato, dalla morte e dalla paura e dalla vergogna. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, la tua umanità un tempo decaduta, tu l'hai redenta con il sangue del tuo Figlio. Hai dato il potere a tutti gli uomini di aderire a ogni progetto, sostenuti dal tuo Spirito, guardando il volto del tuo Figlio. Vieni in soccorso alla nostra debolezza che ci inclina a dubitare. Restaura la tua Chiesa, rinnovala. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa, per tutta la famiglia umana che tu hai sposato con il sangue del tuo Figlio sulla croce. Per questa famiglia chiama uomini nuovi, pastori secondo il tuo cuore, religiosi e religiose, diaconi, ministri, che riportino questa umanità alla vera devozione. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti chiediamo perdono perché anche noi ci siamo comportati come i pagani. Abbiamo ceduto alle nostre paure, abbiamo vissuto le nostre vergogne. E invece di regnare con il tuo Figlio nella storia, siamo stati succubi delle nostre stesse colpe. Liberaci, Padre Santo, dandoci la possibilità di riparare al male commesso. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per tutti gli uomini che in questo tempo sono in grande difficoltà. Ti preghiamo per questa umanità schiacciata e umiliata dalla paura. Ridestala, fanne adoratori del tuo nome, uomini completi, compiuti nella loro volontà e nella loro adesione a te. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti ringrazio per la vocazione che mi hai dato e per il dono del sacerdozio in questo giorno. Che dopo 25 anni io possa ancora celebrare questa Eucaristia per la salvezza del mondo, secondo il comandamento del tuo Figlio. Per questi doni che tu hai fatto alla mia vita, io ti chiedo oggi la guarigione di chi è oppresso dalla malattia, la liberazione di chi è vessato dal maligno, la pace nelle famiglie di questo popolo che ti onora. Ti chiedo di metterli a riparo da ogni insidia, di guarirli da ogni maleficio. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.